Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Oggi tra le pagine, i fogli e le parole di 105 FM, la Radio Vaticana in diretta, troviamo la parola teatro. La decliniamo attraverso la storia di una grande attrice italiana che si racconta in un libro uscito da pochi mesi e attraverso uno spettacolo che da ieri è sulle scene a Roma a firma di un grande nome della drammaturgia italiana, anzi direi europea. Due nomi importanti, anche se distanti nel tempo, Regina Bianchi e Carlo Goldoni. Regina Bianchi si racconta in un libro coordinato, diciamo così, raccolto da Maricla Boggio, scrittrice, esperta di teatro, e edito da Rai Eri. Carlo Goldoni è in scena a Roma, al Teatro delle Muse, grazie a Mimmo Strati, che ha allestito e che interpreta Il ventaglio. Abbiamo ospiti oggi Maricla Boggio, che ci parlerà appunto di Regina Bianchi, attrice non soltanto di teatro ma anche di cinema e televisione, e Mimmo Strati. Cara Maricla, Regina Bianchi, una vita lunga quasi un secolo, una testimonianza d'eccezione sul teatro, sul cinema italiani. Inizia la sua carriera in anni terribili, quelli della vigilia della guerra e poi proprio gli anni della guerra. Lei ha avuto la fortuna di dialogare con lei e di farsi raccontare tutta questa vita straordinaria, ed è appunto l'oggetto di Vita di Regina, Regina Bianchi si racconta.
Sì, il titolo.
Ecco, ci racconta, tanto per incominciare, l'atmosfera di questo faccia a faccia tra lei, attivista vorrei dire del teatro, e Regina Bianchi, appunto monumento del teatro e del cinema
Regina
italiano.
Regina è ancora vivacissima, ha 92 anni compiuti il primo gennaio, e con me ha avuto un rapporto via via di sempre maggiore amicizia e fiducia, perché quando io ho scritto la sceneggiatura del film Rocco Scotellaro, che poi girò Maurizio Scaparro, su questo poeta della civiltà contadina del sud, lei fece la madre di Rocco, e poi proprio attraverso già questo rapporto di amicizia io le raccontai che stavo scrivendo un testo teatrale ispirato a Natuzza Evolo, la veggente calabrese, su cui insieme a Luigi Maria Lombardi Satriani, l'antropologo, avevamo fatto un lungo filmato. E ispirandomi a questa donna, questa veggente di grande capacità umana di ascolto, scrissi Maria dell'Angelo. Lei mi chiese di leggerglielo, e quando io ebbi terminato questa lettura mi disse: se lo dai a qualcun altro ti ammazzo.
Ecco, quindi è un'amicizia nata proprio sul campo, che vi ha contagiato, le vostre specializzazioni.
Tant'è vero che poi questo spettacolo venne realizzato con la regia di Ugo Gregoretti al Festival di Taormina.
Tornando al libro, a questa Vita di Regina, Ugo Gregoretti, sì, mi sembra che abbia definito questo libro da lei firmato, edito da Rai Eri, su Regina Bianchi, un libro che ne contiene tre. Mi vuole sì, ricordare perché?
Sì, una cosa che disse durante la presentazione che abbiamo fatto al Teatro Argentina poche settimane fa, insieme a Italo Moscati e a Lombardi Satriani, nonché naturalmente a Gabriele Lavia, direttore del teatro. Ugo disse: questo libro ne contiene in pratica tre, perché il primo è la storia di Regina, che io via via ho creato attraverso una serie di incontri, dialoghi, riflessioni.
In cui lei parla proprio in prima persona.
E confidenze,
no?
Ho voluto proprio lasciare questo tono discorsivo suo. L'altro è composto da una serie di riflessioni mie su quello che lei racconta, perché in pratica lei attraversa, come dicevi, un secolo quasi di teatro in cui il teatro cambia notevolmente, partendo dagli scavalcamontagne dei primi decenni del Novecento e arrivando, dopo aver attraversato Viviani, Edoardo, quindi anche un cambiamento del teatro napoletano da estremamente popolare a borghese, e Regina arriva a interpretare Brecht, Mamet, Kohut e altri autori estremamente legati a un diverso clima politico anche. Quindi, diceva Ugo, per tornare a Gregoretti, il libro è fatto, uno, dal racconto di Regina, due, dalle tue osservazioni, dalle riflessioni sul suo modo di interpretare, e il terzo libro, tra virgolette, da quasi 300 note, che io metto perché Regina è talmente in relazione con attori, registi, personalità, gente di ogni tipo e livello culturale
e sociale. Che la sua storia si apre su tante altre storie,
e quindi
su tanti
di ognuno di cui lei parla io dico chi sono, cosa hanno fatto, eccetera.
Sono stati citati Viviani, De Filippo, per esempio,
certo.
Per fermarci a due nomi, ne sì. Sono citati molti, molti altri all'interno di questo libro, partner d'eccezione, a cominciare da Goffredo Alessandrini,
certo.
il grande
compagno
amore della,
da cui lei ebbe due figlie,
regista cinematografico, a testimoniare anche la versatilità appunto di un'attrice che dicevamo non è stata soltanto
certo.
in teatro.
E riferendoci proprio alle sue interpretazioni cinematografiche, direi che è da citare quella in cui lei prese poi il nastro d'argento, il film Quattro giornate di Napoli con la regia di Nanni Loi. E la copertina del libro è proprio tratta da un fotogramma di
quel
questo film.
La interpretazione teatrale che più si lega a Regina Bianchi nella memoria di tutti e che viene sottolineato nel libro, lei porta con sé sempre in tutti i suoi ruoli.
Certo.
Filomena
Marturano, la cifra è quella appunto della maternità.
Anche ecco, la maternità drammatica, la maternità vissuta
in
proprio
tutti
in
i modi
pieno.
Vissuta da lei nella sua vita privata e
vissuta
nei personaggi.
Ecco, questo anche se, come sottolineava Marie Claboggio, poi Regina Bianchi si dedicherà anche ad altro genere di teatro più contemporaneo,
sì,
discostandosi
certo.
no, dal cliché, se vogliamo, napoletano.
Perché lei è una persona disponibile a quello che è il testo, a quello che è il suggerimento del regista. È un'attrice che apparentemente sembra soltanto realistica e invece è talmente immedesimata che il personaggio te lo offre in maniera straniata.
In maniera?
Straniata.
Ecco, allora vogliamo approfondire questo rapporto con Filomena Marturano.
Filomena Marturano è tutto
meno che... Non so, chiariamo il concetto di straniata.
Straniata nel senso, se vogliamo, più napoletano che brechtiano, nel senso che il personaggio è offerto dall'attore ed è proprio quello che viene scritto dall'autore. Non è una immedesimazione divistica per cui l'attrice porta se stessa. L'attrice entra nel personaggio, si stacca da sé.
Ecco. E quindi è Filomena, il personaggio che conduce...
Assolutamente così. Filomena è stato un momento cruciale anche della sua vita privata, perché lei si era ritirata dalle scene per 14 anni per educare le figlie, per stare accanto
madre,
a loro.
Madre, appunto.
Infatti. E siccome poi il suo menage familiare era molto complicato, perché il regista Alessandrini era un uomo pieno di estrosità, di bizzarrie e anche di tradimenti, per cui lei a un certo punto ha deciso di dedicarsi alle figlie e di staccarsi da quel lavoro che tante volte la portava fuori casa. E Edoardo si lamentò con lei dicendo non devi, perché lei già aveva lavorato con Edoardo De Filippo soprattutto, ma lei fece questa scelta e tornò a chiedere lavoro a Edoardo perché aveva bisogno di lavorare. Aveva bisogno, dice lei proprio nel libro, di comprare il pane e il latte per le figlie al mattino, e questo ovviamente coinvolgeva tutto il discorso economico. Edoardo le disse: io ho già preparato la stagione, non so che cosa offrirti, intanto vieni, una piccola parte te la do. E la fece entrare nello spettacolo che stavano rappresentando, dove c'erano tanti personaggi, tanti interpreti, per cui non fu difficile anche per lei essere inserita. Quando Edoardo, pochi giorni dopo, disse: allora devo mettere in scena un altro spettacolo, ordine del giorno, lo vedrete alla fine delle prove di quello che stavano già prevedendo di fare. Lei andò a vedere questo foglio e scoprì che protagonista dello spettacolo che doveva essere iniziato in prova, Filumena Marturano, era lei. Allora si mise a piangere e proprio fu disperata di questa scelta e disse: no, non posso farlo. Edoardo insisteva.
Si tirò indietro all'inizio, dunque.
Assolutamente rifiutò, ma proprio con convinzione, perché dopo che la grande Titina aveva fatto questo personaggio che le era stato scritto proprio per lei, perché lei aveva protestato col fratello: scrivi sempre protagonisti maschili, per le donne non c'è niente. Allora lui scrisse Filumena Marturano. Titina non stava bene, non poteva più interpretare grandi personaggi e quindi il lavoro era stato messo da parte. Quando decise di rimetterlo in scena, Edoardo fece questa scelta. Ma Filumena rimaneva nel cassetto perché la regina non voleva iniziare le prove. Ci si misero tutti. Alla fine la lettera di Titina che le diceva: lei interpreterà meravigliosamente questo spettacolo, avrà successo, mi creda, vada tranquilla, e lei si decise. E quindi disse: va bene. Edoardo dice, quando finalmente stanno per cominciare le prove: amo perso tempo. E poi aggiunse anche una cosa nel suo stile malizioso, dice: e poi in fondo questa Filumena ha da esse pure una bella femmena, perché Titina era brava ma non era avvenente,
mentre invece Regina conserva un fascino ancora adesso, diciamo, sì, con l'età,
volto,
uno sguardo
straordinariamente,
una luce degli
bello
occhi
proprio,
che è assolutamente inalterata rispetto ai primi anni. Allora, questo era qualcosa, un assaggio su Vita di Regina, un bel titolo che si presta con il nome, chiaramente,
certo,
anche a una doppia interpretazione.
E c'è un sottotitolo,
Regina Bianchi
si racconta, perché se no non si sa chi è questa regina.
Questa attraverso il coordinamento, vorrei dire, chi tira le fila è Marie Claboggio, autore di questo testo che è in libreria per Rai Eri, un testo che ne contiene tre, come ha detto Ugo Gregoretti.
Sì.
La Vita di Regina è prima persona. Sono appunto i passaggi, i legami di Maricla e il grosso apparato di note, perché, diciamo, come un attore inizia a raccontarsi, inevitabilmente
ne vengono fuori di tutti i colori,
ne vengono fuori riferimenti stupendi, storici, alla storia del teatro, alla storia del cinema di tutto un paese. Grazie Maricla, buon lavoro.
Grazie.
So che sta preparando una giornata di commemorazione di Orazio Costa, altro,
sì,
capitolo fondamentale nella storia del
grande
teatro italiano.
Grande mio maestro, su cui io ho scritto quattro volumi con Bulzoni e tanti film.
Approfondiremo in una prossima occasione anche la figura di Orazio Costa.
Il 14 Costa, di questo mese di marzo,
al Teatro Argentina,
alle 20:30.
Non va a Scechilla, vicolo San Liborio, ci stavo io con la famiglia mia. Quando eravamo una folla. E la famiglia mia non sa che fine ha fatto. Non voglio sapere, non mi ricordo. Sempre che faccio voltato, sempre in urto l'uno con l'altro. Ci coricavamo senza dirci buonanotte. Ci svegliavamo senza dirci buongiorno. Una parola buona mi ricordo che mi ha detto mio padre. E quando mi ricordo tremmo. Mo pettanna. Tenevo 13 anni. Mi dicette, lo stai facendo grosso. E qua non ci sta che mangiare.
Lo sai.
E ho calore. Ho calore. A notte quando si chiudeva che la porta non si poteva respirare. A sera ci mettevamo tutto quanto attorno alla tavola. Uno piatto grosso e non saccio quanta forchetta. Forse non ero vero, ma ogni volta che metteva la forchetta dentro il piatto, mi sentivo guardare. Mi pareva come se mi avesse rubato che lui mangiava. Tenevo 17 anni. La strada passavano le signorine, vestite bene, con belli scarpe. Io guardavo. Passavano sotto al braccio dei fidanzati. Una sera mi incontrai una compagna da mia, che manca conoscette talmente stava vestuta bella. Ma già, forse allora mi pareva bella qualunque cosa. Ma dicette, ehi, ma tu perché stai così combinato? Vieni con me, vieni con me.
Così, così.
Indimenticabile, bellissima e struggente Regina Bianchi in Filomena Marturano di Edoardo De Filippo. Io ringrazio ancora molto cordialmente Marie Claboggio, curatrice di Vita di Regina, Regina Bianchi si racconta, edito da Rai Eri. E ho il piacere di passare adesso ad un altro interprete, ad un altro grande nome della drammaturgia non solo italiana ma europea, Carlo Goldoni, che è portato in scena in questi giorni a Roma, al Teatro delle Muse, da Mimmo Strati. Benvenuto Mimmo.
Grazie, grazie mille.
Allora, dicevamo in scena da ieri sera esattamente, Il ventaglio di Goldoni con un sottotitolo.
Il ventaglio di Goldoni a Roma. La nostra idea è stata quella di presentare il famoso il capolavoro di Goldoni, Il ventaglio, una commedia assolutamente moderna, e di trasportarla in qualche modo, ambientarla a Roma, in un rione romano che è Trastevere, un rione del Settecento romano. Quindi tutto questo ha acquistato una sorta di colore un po' popolare e romano.
Di Mimmo Strati abbiamo applaudito mesi fa una singolarissima riedizione di Cyrano, una rilettura direi, esatto, di Cyrano, proprio a firma tua e di avevi un coautore,
Alberto Bognanni.
È veramente una geniale rivisitazione. E mi chiedevo, Mimmo, come mai il teatro italiano, ecco, adesso ci porti in scena un Goldoni pure ritoccato, diciamo così, mi chiedevo come mai il teatro italiano si appoggia sempre tendenzialmente a grandi classici.
Il classico è, secondo me, prima di tutto sinonimo di qualità. Questo per quanto riguarda il pubblico, perché il pubblico è molto appassionato ai classici, si va volentieri a vedere uno spettacolo di cui conosce il nome, di cui conosce l'autore. Solo che è mia intenzione non lasciarli esattamente così come sono, ma solo per un motivo perché siamo nel 2000, abbiamo voglia di vederli in un'altra edizione, forse qualcuno già li conosce, e quindi mi piace riprenderli in una chiave nuova. E come ho fatto esattamente con il Cyrano da Cyrano.
Ecco, però invece in questo caso un po' meno, perché mi dicevi questa commedia è perfetta e moderna, hai detto, no?
Sì,
racconta la storia di un oggetto, appunto,
esatto,
di un ventaglio che passa di mano in mano.
Esatto, io mi sono reso conto quando mi è stato chiesto di affrontare un altro classico dal Teatro delle Muse, io ho preso Il ventaglio di Goldoni perché mi piaceva, era una commedia molto moderna, molto veloce, rapida, con entrate e uscite, con battute rapidissime, quasi cinematografica. Ho detto adesso ne faccio un adattamento tutto mio, ma mi sono reso conto di avere di fronte un capolavoro vero.
Goldoni ha adattato te.
Esatto, era un orologio matematico, era una composizione, una struttura comica perfetta, e quindi mi sono ritrovato a, per dare il mio contributo, a prendere questa meravigliosa commedia, ambientarla quindi a Roma. E questo è stato, diciamo, la rilettura della commedia.
A Roma perché sei in scena a Roma, perché sei romano o perché...
Sì, prima di tutto per quello, e poi perché Goldoni l'ha scritta in Francia e l'ha ambientata in un piccolo borgo vicino Milano, in scritta un italiano del Settecento. È stato forse, secondo me, da un punto di vista suo, un po' casuale l'ambientazione. Lui ha sempre ambientato le sue commedie a Venezia, poi si trasferisce a Parigi per lavoro e quindi comincia a scrivere
in francese.
Infatti questo è scritto in francese e poi tradotto in italiano del Settecento, e lui in qualche modo, anche un po' casualmente, l'ambienta vicino Milano, per cui forse non abbiamo tradito molto avendola acquisita qui a Roma.
Senti, una curiosità, abbiamo ascoltato prima Regina Bianchi, tu l'hai conosciuta per
caso?
No,
purtroppo no, l'ho vista tante volte, un personaggio meraviglioso.
Un altro classico, no? Mutati i tempi,
classico.
Insomma, possiamo considerare un altro classico, un classico vivente, fortunatamente appunto ancora vivacissima e capace di raccontarsi. Il teatro come specchio di una nazione, Mimmo, tu vieni dal doppiaggio,
sì.
Sei ancora attore doppiatore,
sì.
Ma appunto sei anche un abilissimo interprete, regista, scrittore teatrale. Il teatro come specchio di una nazione, teatro italiano. Ecco, la gente guarda uno spettacolo, tu hai detto, hai sottolineato il bisogno della gente di guardare ai classici ancora, ma contemporaneamente gli attori in scena guardano il pubblico.
Esatto.
Chi sono oggi gli italiani visti da un palcoscenico?
Allora, io,
gente di bocca buona, immagino,
sì.
O no? O gente che ancora fischia, che ancora che applaudono comunque, che si entusiasmano facilmente.
Esatto. Io, io so che...
Oppure capaci ancora di...
No, ma è bellissimo vedere le persone, conoscerle dal palcoscenico, forse è un'esperienza meravigliosa. Devo dire una cosa. La prima cosa, è bellissimo lavorare per quando c'è un pubblico molto maturo, perché ti rendi conto che c'è una generazione che il teatro l'ha amato veramente e che partecipa moltissimo, non solo alle battute, quindi ride molto, persone di 70-80 anni che vogliono ancora andare a teatro e gli piace tantissimo andare a teatro, e che forse hanno visto Regina Bianchi, hanno visto Grandi e che quindi partecipano. Noi, io col Cirano da Cianamano non pensavo mai di avere così tante persone di un'altra generazione.
Che potuto apprezzare. E poi ci sono quelli che invece il teatro riesce ad educare, o dovrebbe,
esatto.
Cioè i giovani, tu hai esperienza
giovani,
anche di questo.
Come no, a noi la cosa importante è questa, cioè che mettere in platea persone di diversa generazione e
riunirle
tutte, farle ridere, farle pensare
insieme
allo stesso modo, questo è secondo me una delle cose più belle. Io devo dire una cosa, io non sono mai stato un regista e così anche come un interprete, anche un autore, dove mi facevo le cose per me sperando che qualcuno le capisse. A me piace molto il contatto col pubblico e quindi ho fatto anche tanto cabaret, per cui mi piace che il pubblico intervenga. Addirittura è bello quando senti le persone che ti rispondono, dicono la battuta prima di te, perché vuol dire che in quel momento si sta creando un evento, che è il teatro, l'unica cosa che lo può creare.
Speriamo che questo teatro, creatore di eventi, sia specchio anche di un'Italia che attende, insomma, analoga,
sì,
sinergia, analoga energia comune,
esatto,
tra tutti.
E il teatro un po' potrebbe anche contribuire
in piccola parte. Questo era Mimmo Strati, in scena da ieri sera al Teatro delle Muse a Roma con Goldoni. Il ventaglio di Goldoni a Roma, fino a quando, Mimmo?
Siamo in scena fino al 19 marzo. Tutte le sere. Il Teatro delle Muse è un teatro storico, anche lì non so, forse Regina Bianchi se è stata su quelle, però sicuramente Luigi De Filippo, Carmelo Bene, Proietti, è un teatro storico
di tradizione. Grazie cari amici, buon proseguimento. Grazie a Roberta Maccaroni per la realizzazione tecnica. Cari amici, buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.